Che bella sigla abbiamo trovato, Jimmy, per questo
programma.
Precisissima. Perfetta.
Il taglio tuo è perfetto, comunque.
Beh, lo fai complimenti. Cercheremo di migliorarlo per la prossima volta, perché riascoltandolo ha sentito che si sente un pochino, però...
Secondo me è perfetto.
Bene, bene. Per la prima volta, finalmente, facciamo questo programma da tanto tempo aspettato.
Ideato
da noi. Ci hanno richiesto in tante radio nazionali, internazionali, anche qualche radio galattica ha richiesto la nostra presenza, però...
Sì.
La nostra presenza era giusto farla qua a Perugia, direttamente solo per radiofonica.com.
Ovvio, ci ha strappato
a tutte,
concorrenza.
A tutte, bene. E ecco, direi, visto che la tensione è abbastanza alta, considerando la nostra completa inesperienza
e sono ambienti totali,
radiofonici, direi di partire subito con il primo pezzo, così sciogliamo un po' la tensione.
Sì, perfetto.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock.
Bene, bene, questo era Rock Around the Clock, un pezzo del 1954 di Bill Haley.
Yes, con i suoi Comets.
Mentre nel frattempo in sottofondo potete ascoltare un altro pezzo di Bill Haley.
Sì, Rocket 88, che è un pezzo insomma più vecchio, è del 51, era di Jackie Branston. E poi però diciamo la cover di Bill Haley ha rivoluzionato insomma il suo stile.
Molto bene, molto bene. Nel frattempo, insomma, volevamo innanzitutto ringraziare tutto lo staff di radiofonica.com per averci dato la possibilità di fare questo programma.
Fare quello che stiamo facendo.
Chiaro. È stato un po' sempre il nostro sogno fare un po' di radio.
Ma sì.
Ringraziamo anche la nostra amica Irene che è qua oggi a fare...
Sì, alla macchina da...
Alle macchina fotografica. Ci servono un po' le foto per Facebook.
Sì, un po' per il profilo che è un po' sciapo, se no...
Bene, bene, bene. Come avrete bene capito, questo programma cercheremo io e Jimmy di portarvi nel mondo del rock in un viaggio dagli anni 50 fino ai giorni nostri.
Sì.
Quindi ecco, banda alle ciance, parola subito a te Jimmy, inizia
sì,
a parlarci di un po' di rock.
Iniziamo a parlare un po' di rock, innanzitutto l'origine del termine. Il termine rocking, diciamo che era un termine che veniva utilizzato dai cantanti gospel del Sud America per indicare, diciamo, qualcosa di simile all'estasi mistica. A livello musicale fu introdotto per la prima volta da Roy Brown nel 47 in Good Rockin' Tonight, un pezzo che poi sarà rivisitato da Elvis Presley e diventerà, insomma, un suo cavallo di battaglia. Il termine appunto rocking veniva usato con un significato ironico che si riferiva sia al ballo ma anche all'aspetto sessuale, insomma. Dopo Roy Brown, molti cantanti rhythm and blues utilizzarono il termine rock nelle loro composizioni. Il primo a chiamare un pezzo, diciamo, proprio rock and roll fu Wild Bill Moore nel 49 con appunto rock and roll. Diciamo che queste canzoni erano riservate ad un pubblico afroamericano, infatti il rock and roll veniva definito race music, appunto una musica di razza, perché non erano conosciuti dalla maggior parte del pubblico bianco. Un ruolo fondamentale per la diffusione di questo termine fu impersonificato da Alan Freed, un DJ americano che nel 51 ideò e condusse un programma radiofonico che trasmetteva praticamente musica nera per un pubblico bianco. Il programma si chiamava The Moondog House Rock and Roll Party. E ecco che comunque, tornando al fatto del termine, era un termine che con le sue allusioni al ballo, al sesso e al suono stesso della musica, comunque fece breccia tra la popolazione americana giovanile.
Molto bene, molto bene, okay. Molto bene. Quindi proseguiamo con un altro pezzo?
Proseguiamo con un altro pezzo.
Direi di andare avanti con un buon Bo Diddley.
Con un buon Bo Diddley, perché
ok, no? Perfetto. Via, andiamo.
I walk 47 miles of barbed wire. I use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Now come on, take a little walk with me, Arlene, and tell me, who do you love? 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 Tombstone hand and a graveyard mind, just 22 and I don't mind dying. Who do you love? Who do you love? Who do you love? I rode around the town, use a rattlesnake whip. Take it easy, Arlie, don't give me no lip. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you wagon flew, hit a bump and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Arlene took me by my hand. She said, ooh, wee, boy, you know I understand. Who do you love, honey? Who do you love? Who do you love?
Allora, questo era Bo Diddley, all'anagrafe Ellis McDaniel. E diciamo che è uno degli autori che ha inventato uno stile personalissimo, fatto di ritmi ipnotici, ruvidezze chitarristiche, ma anche influenze africane e latine, il cosiddetto Bo Diddley Beat. Fu sicuramente uno degli artisti rhythm and blues più influenti per gruppi come Rolling Stones, Animals, Yardbirds, che gli devono sicuramente molto, se non tutto, diciamo, almeno quelli degli inizi. E ecco, questo che sentite in sottofondo è lui, è Elvis Presley.
Invece questo è lui, è il re.
Eh sì.
Una data molto importante nel mondo del rock, ma anche della storia contemporanea, è il 9 settembre del 1956. In quella data avvenne che un giovane ragazzo di 21 anni, nato a Tupelo in Tennessee, fece la sua prima apparizione all'Ed Sullivan Show, che era uno spettacolo per famiglie che andava in onda regolarmente negli Stati Uniti. Ora, in quel momento il rock and roll già era entrato ormai nella quotidianità dei giovani statunitensi, ma quando quel giorno Elvis iniziò a trasgredire la castità che era tradizionale delle TV americane con i suoi provocanti movimenti di bacino, allora in quel momento divenne immediatamente il leader della nuova gioventù americana, che ancora magari non era pronta a fare una rivoluzione, quella che poi fece 10 anni dopo, ma era pronta a una prima emancipazione sessuale.
Yes.
Ora, questo avvenimento provocò due fatti nel futuro di Elvis. Il primo fu il soprannome di Pelvis, il grandissimo Elvis de Pelvis in The Memphis,
certo,
che poi in futuro venne accantonato a favore del re, The King.
Sì.
E come secondo fatto, l'effetto è che nelle successive apparizioni in TV americane, le TV americane, gli venne censurato tutto dalla cintola in giù.
Adesso come adesso fa ridere.
Adesso come adesso, certo, fa ridere, così. Pensando alle veline fa un pochino ridere.
Sì.
Però
ancora Berlusconi, insomma, non aveva preso il potere.
Beh, ancora no. Abbiamo altro da dire sul nostro grandissimo?
Ma sì, direi che un'altra data comunque importante è il 5 luglio del 1954, una data secondo molti critici, una data fondamentale, addirittura viene additata come la data della nascita proprio del rock and roll.
Addirittura?
Sì, perché era in quei giorni, dal 5 al, mi pare, il 7 luglio, così, che il giovanissimo Elvis Presley, appena ventenne, incise i suoi primi successi alla Sun Records, sotto la supervisione di Sam Phillips. Tra questi c'era That's Alright Mama, Good Rockin' Tonight e altri pezzi scritti sempre da altri, che però, diciamo, nessuno aveva rivisitato nella maniera di Elvis. Nessuno aveva messo mai tanta ribellione all'interno di un pezzo. Questo suono, diciamo, anche un po' ruvido, un ritmo così swingante, la voce, no? Un po' singultante, come possiamo dire.
Bell'aggettivo, singultante.
Ti piace? Era una cosa che prima
non l'hai trovato su Wikipedia?
Sì. Era una cosa che prima di lui non era mai successo, insomma. Diciamo che è un'altra cosa che senza Elvis forse il rock sarebbe rimasto molto probabilmente una questione tutta più sonora.
Certamente.
Una fusione, diciamo, di country e rhythm and blues. E ecco, forse magari sarebbe finito là. Invece, ancheggiando come sapeva ancheggiare solo lui, ha, come dire, liberato il suo corpo
e ha mosso il tutto.
Eh sì, nello stesso tempo, diciamo, ha mosso anche il corpo dei giovani americani che lo stavano a guardare. E praticamente cantò da nero la musica dei bianchi, diciamo.
O cantò da bianco la musica dei neri?
Beh, no, la cantò da nero la musica dei bianchi. Era così.
Ma si è rifatto come Michael Jackson?
Sì, dopo, sì, però,
dopo,
più tardi.
Dopo. Prima che lo rapissero gli alieni.
Prima che lo rapissero gli alieni, assolutamente.
Certo, certo.
E io direi che di Elvis ci possiamo andare ad ascoltare proprio That's Alright Mama.
That's Alright Mama.
Ok?
Direi di andare. Prego. Peggy Sue.
That's all right for you. That's all right, Mama. Just any way you do it, that's all right. That's all right. That's all right, Mama. Any way you do. Well, Mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that guy you fooling with, she ain't no good for you. But that's all right. That's all right. That's all right, Mama, anyway do.
Questa era appunto That's Alright Mama di Elvis, un pezzo che lui aveva ripreso da Big Boy Crudup. Allora, dopo Elvis direi che si può tranquillamente iniziare a parlare di un altro grandissimo autore americano, che è Buddy Holly.
Quanto mi piace quest'autore.
Buddy Holly innanzitutto diciamo che fu rivoluzionario sotto molti punti di vista. Innanzitutto fu il primo bianco a fare rock and roll che diciamo era autore dei pezzi che cantava.
Sì, perché Elvis fondamentalmente cantava sempre canzoni di
scritte
altri.
Da altri, sì. Dopo le rivisitava diciamo tutte nella sua maniera,
nella sua
però
maniera.
Non erano pezzi suoi. E appunto, quindi possiamo sicuramente definire Buddy Holly come uno dei più sensibili autori della storia del rock and roll, appunto. Poi, altra cosa, il look. Aveva un look assolutamente particolare per l'epoca, un look, possiamo dire, da sfigato, con quegli occhialoni
come
giganti.
Come quello di Arisa, un po'.
Più o meno.
Più o meno.
Diciamo che, ecco, con questo suo look non aveva niente a che fare con, non so, la sensualità di Elvis, oppure, che posso dire, l'appeal di Eddie Cochran. O,
certamente. O con l'aggressività di un Jerry Lee
sì,
Lewis.
Sì, un Jerry Lewis.
O di un Chuck Berry.
Sì, sì. E tra le altre cose, diciamo che inventò il modo di cantare a singhiozzi. Ok? Volevi singultato?
Volevo singultato anche adesso.
No,
perché...
no, a singhiozzi invece. Stavolta a singhiozzi. E altra cosa fondamentale è che fu il... con i suoi... oddio...
Serve una vocale?
Serve una vocale.
Non so
a che punto
siamo.
Mi pare. Con il suo gruppo.
Con la sua band.
Con la sua band. Fu il primo gruppo, diciamo, a quattro elementi.
Con
chitarra solista, chitarra ritmica, basso e batteria.
E batteria.
Lui con la sua Stratocaster al collo è diventato, diciamo, un simbolo. Che ci andiamo a sentire di Buddy Holly?
Beh, That Be The Day.
Ma anche sì.
Ma anche sì.
Ma anche sì.
Direi di andare al volissimo.
Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. 'Cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your loving and your dirt and loving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. You tell me maybe that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. 'Cause
Questa era That Be The Day di, yes, Buddy Holly. Un altro artista bianco.
Sì, questo ti cedo la parola per questo. Innanzitutto vorrei dire vaffanculo.
No, vabbè, non so se si può dire.
Sì, sì, si può dire, si può dire. Adesso
ma l'ha chiesto la redazione?
No, vabbè.
Io l'avrei chiesto prima, magari.
Una volta, anzi.
Magari ci dicevamo soltanto un vaffa, era meglio, no?
No, no.
Va bene, va bene. A male che vada.
Era per Guido, era per Guido questo, era per Guido, dai.
Ah, va bene. Bene, bene. Continuiamo con un altro artista bianco. Ora, differentemente da tutti gli altri che abbiamo analizzato, anche se in maniera superficiale, effettivamente, finora...
Il tempo è quello che è.
Il tempo è quello che è, ma su Elvis avremo tempo, penso, per fare qualcosa di speciale. Mentre, insomma, tutti quelli che abbiamo visto finora sono tutti artisti nati al sud, ora vediamo un artista nato al nord degli Stati Uniti. Mentre tutti erano nati appunto tra il Minnesota, il Tennessee, no, il Minnesota è il nord, giustamente, da dove viene questo qua.
L'ha cercato poi.
Poi l'ho anche cercato, maledizione. Va bene, e la solita gaffa iniziale per l'attenzione, penso ci stia ogni tanto. Va bene, comunque dicevamo, l'unico esponente voluto dal nord di questo filone è Andy Cochran, che appunto viene dal Minnesota. E come Elvis era un bel ragazzo bianco.
Bello un po' matato.
Bello un po' matato, anche se effettivamente dimostrava un pochino più dei suoi anni.
Sì, beh, all'epoca parecchi, comunque bisogna sì. dire.
Già da giovanissimo si appassiona alla musica. All'inizio, seguendo le orme di Hank Williams, si dà soprattutto al country. Poi, conosciuta la musica di Elvis, si mette a fare anche lui dell'ottimo rockabilly. Non è che abbia un grande successo negli Stati Uniti, però è una cosa importante che inizia a avere successo in Europa. È stato uno dei primi a portare il rock and roll in Europa e di fatti morirà proprio da giovanissimo, solo i 22 anni, in un incidente di automobile alla fine di una tournée in Gran Bretagna.
Okay.
E importante che anche questo ragazzo comunque faceva le canzoni, era anche autore delle proprie canzoni,
sì, differente. Un fatto raro, infatti abbiamo detto prima Buddy Holly, un altro era Eddie Cochran, era una cosa che non succedeva spesso, insomma, negli anni 50.
Bene, 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 bene. Sentiamo un pezzo anche di Eddie Cochran.
Well, when you hear the music, you just can't sit still. If your brother won't rock, then your sister will. come on everybody. More running around with the usual crew. Who cares? Come on, everybody.
Allora, dopo Eddie Cochran, come dire, cambiamo colore?
Vabbè, sarebbe anche ora.
Sì, passiamo al nero, passiamo a Little Richard. Little Richard, sicuramente uno dei personaggi più contraddittori, ma anche più appariscenti, no? Della prima stagione.
Appariscente sicuro.
Beh, anche molto contraddittorio, come si vedrà, insomma, andando avanti. E sì, possiamo dire che forse insieme a Jerry Lee Lewis rappresentava sicuramente un oltraggio alle buone maniere, no? La sua voce era riconoscibilissima perché era, come dire, isterica, no?
Sì.
Carica di sessualità, una voce che tra l'altro si era costruita, no? Nei cori gospel delle chiese del sud. E ecco, in due anni principalmente, diciamo tra il 55 e il 57, esplose tutta la sua carica, no? E tutta la sua violenza interpretativa. E poi, ecco, tornando al fatto del personaggio contraddittorio, si chiuse in seminario e diventò un predicatore addirittura.
Eh sì.
Il diavolo e l'acqua santa, praticamente.
Sì, no, perché tu parlavi che la sua voce era molto carica di sessualità, ma anche i suoi pezzi erano molto carichi di sessualità.
Assolutamente.
La stessa canzone che andremo a sentire fra poco inizialmente era nata come canzone con il testo molto a sfondo sessuale. Dopo
esatto.
Venne modificata appositamente,
sì,
appositamente
sì,
per il grande pubblico.
Certo, per farla passare, insomma.
Altrimenti non sarebbe potuta andare in quegli anni.
Allora andiamoci a ascoltare il pezzo più classico, no?
Uno dei pezzi più classici, citato
più classici.
Più e più volte.
Assolutamente, per quell'inizio, no?
Esattamente. Però la diciamo come l'ha chiesto a Greg oggi.
Cioè?
All'italiana.
Come?
Tutti frutti,
ovvio.
Molto bene, andiamo, via.
I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west, but she's the girl that I love best. To the booty, on route. To the booty, on route. To the booty, on route. Bum, I got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. Got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Got a girl named Daisy. She almost drives me crazy.
got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. 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 Oh, wop, bop, loom, bop, lop, bamboo.
Molto bene, molto bene. E questa era Tutti i frutti.
Tutti i frutti.
Salutiamo il Greg che sta qua a ascoltarci.
Sicuro?
No, qua no, sta a casa sua a ascoltarci.
Probabile, probabile. Salutiamolo.
Salutiamolo, salutiamolo. Bene, continuiamo con un altro ragazzone di colore. C'è un pochino di problema nel
sovrapponimento di Giacomelli
nell'audio, e scusate, ancora non abbiamo molta abitudine con molta queste tecnologie. E ecco, solo nei primi anni 50 le prime case di chitarre iniziano a produrre le chitarre solid body.
Okay.
La mancanza della versatilità di queste aveva fatto in modo che prima di allora difficilmente un gruppo potesse avere le chitarre come strumento principale. La presenza di queste e soprattutto di una persona come Chuck Berry fecero in modo che la chitarra divenne lo strumento poi vero del rock. Ora stiamo sentendo in sottofondo un suo pezzo che vagamente avrete sentito tutti, pezzo tipo quelle 60-70 mila volte, anche perché è stato coverizzato da chiunque nel corso dei tempi, anche perché appare il Ritorno al Futuro in una scena veramente meravigliosa, e anche perché una chicca di questo pezzo è stato inserito nella sonda spaziale Voyager come documento portato agli alieni.
Tu pensi?
Negli anni 70 portavano documenti alieni e ci inserirono anche questo pezzo.
E tutti i torti.
E tutti i torti chiaramente non li avevano. Chuck Berry veniva dal ghetto, veniva dai delinquenti, tra virgolette, e fu anche la prima persona, proprio per questo, che inserò a mettere tematiche abbastanza forti all'interno di un pezzo. E con il pezzo che andremo a sentire, ovvero Maybelline, riesce a uscire da questo ghetto e entra direttamente nel mondo della musica che conta. Abbiamo sempre un solito problema con le nostre tecnologie che non sono fatte per noi assolutamente. Noi siamo più per un vecchio stampo con i vinili. Bene, andiamo?
Andiamo.
Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing out run my V8 Ford. A Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you pulled up the 104, my phone got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. The rainwater blowing all under my hood. I knew that was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Cadillac looking like a set of steel, and I caught Maybelline at the top of the hill. Maybelline,
can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do.
Allora, rieccoci tornati qua. Questo appunto era Maybelline, no?
Grandissimo,
primissimi Jack. Pezzi di Chuck Berry. Una cosa da aggiungere su Chuck Berry, che aveva, diciamo, una statura compositiva talmente elevata per l'epoca che fu forse, se non l'unico, sicuramente uno dei pochi che come dire, riuscì a saltare il decennio dei 50 e ad avere successo anche nei 60 con altri pezzi come famosissima You Never Can Tell, no? Ripresa
meravigliosa
mille volte, Promised Land, Come On, No Particular Place to Go. Fu uno sicuramente dei pochi, ecco, appunto, che riuscì a sconfinare negli anni 60. E che altro dire? Io
ascolterei
Chuck Berry
pezzo.
Ascolterei anche un altro pezzo tranquillamente,
ma molto volentieri.
Sweet Little Sixteen.
Capirete poi che è stato anche ripreso questo pezzo.
Sì, non citando però.
Non citiamo.
Non citando l'autore.
Andiamo via.
They're really rocking in Boston, Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay.
Chuck Berry era veramente un grande artista.
Assolutamente sì.
Assolutamente sì.
A questo punto, che dire, potremmo parlare anche della questione razziale, no?
Come no? Certamente, certe cose sai che ci interessano.
Allora, il fatto è che, come dire, nel DNA, nei cromosomi, appunto, del rock and roll stesso, c'erano più elementi. Ok, il blues dei neri.
Il country dei bianchi,
il jazz. No? Di New Orleans, e appunto anche il country folk, due generi, come dire, bianchi, no?
Genere più bianco,
possiamo etichettarli come generi bianchi. Il punto è che le barriere razziali all'epoca erano ancora molto alte,
soprattutto nel posto dove si sviluppò il rock and roll. Il rock and roll si sviluppò nel sud degli Stati Uniti, che
paesi,
notoriamente
insomma, non...
sono paesi abbastanza famosi per il razzismo. 100
sì.
anni prima, 100 anni prima ci hanno fatto una guerra di secessione,
appunto. E ecco, un altro fatto curioso è l'enorme successo di Chuck Berry, che fu dovuto, diciamo, dal fatto che la sua pronuncia, la sua dizione aveva poco o nulla di afroamericano, no? E fece sì, diciamo, che le radio potessero, tempo stesso i giovani che l'ascoltavano, lo scambiassero per un bianco. Infatti Sam Phillips,
il buon Sam Phillips della
Sun Records, disse, parole sue, che il giorno che avesse trovato un bianco capace di cantare come un nero avrebbe innescato una rivoluzione. Infatti, diciamo che ci aveva visto abbastanza lungo.
Certamente. Quindi dai, proseguiamo con un altro pezzo di un altro bianco. Poi ne parleremo anche di lui. Dai, proseguiamo con questo pezzo.
Perché no?
Come on over, baby, whole lot of shaking going on. Yes, I said, come on over, baby, baby, you can't go wrong. We ain't faking, whole lot of shaking going on. Well, I said, come on over, baby, we got chicken in the morning. I said shake, baby, shake. I said shake it, baby, shake it. I said shake, baby, shake. Come on over. Oh, a lot of shake going on. Shake it one time for me.
You know who has to come over, baby. Oh, Lord, shake it going on.
Now let's get real low one time now. Shake, baby, shake. All you gotta do, honey, is kind of stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's what you got. Yeah. Now let's go one time. Shake it, baby.
Eh sì, e siamo all'ultimo grande artista degli anni 50 da presentare. Personalmente, di quelli che abbiamo fatto finora, è nettamente il mio preferito.
Sì.
Un po' come, anche come personaggio, era un po' il mio preferito. Diciamo che
è abbastanza controverso.
Ah, è che lui era abbastanza controverso, sì.
Bel personaggione.
Diciamo che Jerry Lewis fu tra i bianchi quello che invece, al contrario di Chuck Berry, si avvicinava più allo stile nero. Appunto, allo stile selvaggio, che era tipico di gente come Little Richard.
Sì.
E praticamente lui riusciva a rifare al piano quello che invece loro facevano alla chitarra. E da questo vennero fuori pezzi meravigliosi come Wallot Shaking Going On, che abbiamo appena ascoltato, okay. E come quello che ascolteremo dopo, che è ancora più meraviglioso.
Sì.
E Jerry Lewis nacque in Louisiana e se leggete la sua biografia è veramente pazzesca, proprio uno dei personaggi più strani della storia. Si sposò 3 volte, una volta con la nipote.
Diciamo che forse possiamo dire che la sua vicenda artistica forse non sarebbe stata neanche la stessa senza una vita privata.
Problemi di alcol, problemi di droga. Sparò al suo bassista per errore. E la cosa più bella, l'ho letta esattamente proprio oggi, l'ho letta per caso, che un giorno si presentò a casa di Elvis, invitato da Elvis. Ora però le guardie non sapevano che dovesse arrivare. Lui si presentò con una pistola in tasca, le guardie lo fermarono, gli chiesero: cosa stai facendo qua? Sono venuto per uccidere Elvis. E lo misero in galera.
Questo mi mancava.
Veramente una persona veramente eccezionale, direi. Era una persona da conoscere, molto probabile. No, è una persona da conoscere.
Sì, poi, un'altra cosa, a 21 anni aveva già 2 matrimoni alle spalle, a 21 anni, e poi si sposò con la cugina
del
tredicenne, con la quale scappò in Mississippi. Quindi diciamo un eroe negativo, e in generale per l'epoca proprio fu qualcosa di assolutamente fuori dal comune.
Ah sì.
Che si può aggiungere? Soprannome, il killer, no?
Il killer.
Detto il killer, come aspetto, diciamo, aveva questi capelli e l'abbigliamento da dandy, no? Possiamo dire, era un po' un dandy. Mise appunto a ferro e fuoco Memphis, agitandosi proprio come un ossesso, no? Su quel pianoforte, andava in apnea, no? Suonando le note di seguito.
Penso è stata la prima persona che si alzava sul piano a suonarlo.
Sì, proprio quel modo di fare, proprio narciso, cioè proprio egocentrico al massimo, strafottente, rock and roll, insomma.
Eh sì, siamo proprio nel classico esempio del rock and roll qua. Bene, ascoltiamo l'altro pezzo che avevamo deciso.
Ascoltiamo l'altro pezzo.
Bene, molto bene.
You shake my nerves and you rattle my brain. Be much love as a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness, get ready, just quitting balls of fire. I let that love all I thought it was funny. You came along and you moved me, honey. I changed my mind, but it's fine. Goodness, gracious, just quitting balls of fire. Sure. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine. I took my nails and I put on my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. Goodness gracious, whipping balls of fire. Sure. You're fine, so kind. I got to tell this world that you're mine. I treat my nails and I play with my farm. I'm real nervous because the show is fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, quick balls of fire.
Molto bene.
Direi che siamo praticamente arrivati, no?
Ci manca poco. abbiamo messo sotto questo bellissimo pezzo che
degli Everly Brothers,
che un pochino
ci serve un po' da ponte, diciamo.
Sì, ci serve da ponte per sì, per
possiamo introdurre la prossima puntata. Parleremo della scena inglese dei primi anni 60, diciamo dal 62 al 65,
sì,
più o meno, e analizzeremo la storia dei gruppi che hanno fatto, insomma,
la storia della musica,
cioè, sì, lì, assolutamente lì, di quell'epoca e di tante cose
e di venire. Tante cose, eh sì 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 sì, molto bene, molto bene, molto bene. Nel frattempo salutiamo tutti quelli che ci hanno
salutiamo
ascoltato,
tutti quelli che
soprattutto ci... Guido e Gabriele
che hanno interagito
che hanno anche interagito con noi durante il programma,
e anche
più di tutti gli altri,
e anche Giulia,
e anche
della
Giulia.
E lo scavo, e lo scavo anche, non dimentichiamo.
Ah, non l'avevo notato, il buono scavo. Sei cattivo, non me l'hai fatto notare questa cosa.
L'hai visto,
Molto bene, molto bene, molto bene.
Ringraziamo ancora una volta Radiofonica, che comunque ci ha dato l'opportunità di fare questa trasmissione.
Questa trasmissione. E ecco, quindi vi lasciamo con un altro pezzo,
sì,
del re.
Un altro pezzo del re, un pezzo scritto da Leiber e Stoller, due grandi compositori dell'epoca. Era uno scritto per Big Mama Thornton, e solo successivamente diventerà appunto uno dei cavalli di battaglia di Elvis Presley.
Molto bene.
Quindi vi salutiamo con Hound Dog,
direttamente del re.
It's the inner city blues. radiofonica.com.
I wanna be the one.
what you looking for?